e un saluto, un ringraziamento a tutti per essere presenti vista da questa parte, proprio una bella sala, una bella assemblea della nostra chiesa diocesana che vive questi momenti di riflessione per ricordare l'inizio del concilio, possiamo proprio dire in questo modo, in questi giorni. Il concilio sta a noi non come il nostro passato, ma in un certo senso come il nostro futuro, come il cammino che le nostre chiese sono chiamate a percorrere. Ha senso allora questa sera, non come saluto puramente formale, ma come segno profondo di ecclesialità, di cammino della nostra chiesa diocesana, iniziare questa nostra serata con il saluto e con il pensiero che il nostro vescovo Gabriele vuole rivolgere.
Carissimi, proprio un saluto pieno di affetto e vorrei posare gli occhi, e veramente gli occhi oggi trovano molta consolazione nel vedere un'assemblea così numerosa, posare gli occhi dove ho già messo da tempo il cuore. E benvenuti a tutti per questo percorso che ci impegnerà per 10 lunedì. E questa sera così inizia un cammino segnato da questi 10 incontri. È un'iniziativa diocesana di valore, per fare memoria grata del Concilio Ecumenico Vaticano II nel suo inizio, a 50 anni fa, l'11 ottobre 1962. Abbiamo bisogno di custodire stima, di custodire ammirazione verso un evento ecclesiale di grande importanza, senza cedere a riduzionismi o dimenticanze. Sento di poter dire così: siamo figli di Dio, infinitamente amati da Lui. Siamo figli della Chiesa, corpo mistico, glorioso e vivente di Gesù Cristo. Ma siamo figli del Concilio Ecumenico Vaticano II, che è una grazia grande di riforma e di rinnovamento. Durante questi incontri non desideriamo fare archeologia conciliare, piuttosto mettere a fuoco i grandi temi del rinnovamento conciliare per illuminare il nostro tempo. Personalmente penso che la chiave interpretativa del Concilio sia la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium. La Chiesa come mistero e sacramento, la Chiesa che non è una tra le istituzioni umane, ma è il sacramento di Gesù Cristo, come Gesù Cristo nella sua umanità vissuta con la pienezza della divinità è sacramento di Dio. Inoltre, la Chiesa come popolo di Dio, comunione missionaria di fratelli con uguale dignità, con identica chiamata alla santità per tutti. E certo ancora, l'indole gerarchica della Chiesa, intesa come servizio e non come potere umano. La Chiesa vive di parola di Dio, vive di Eucaristia e di ogni altro sacramento, vive di carità soprannaturale, ma altresì di ministero ordinato, che è garanzia per la parola e sorgente e manifestazione dei sacramenti ed è vincolo per la carità. Il Concilio ci presenta varie immagini di chiese, tutte bibliche, A me piace di riflettere sulla Chiesa non in modo piramidale, ma in modo reticolare, dove lo stesso ministero ordinato corrisponde ai nodi della rete, sempre sotto pressione, per tenerla unita. La stessa riforma liturgica, che pure precede la Costituzione sulla Chiesa, applica questa visione di Chiesa per cui l'Assemblea celebra con partecipazione attiva e fruttuosa e il ministro ordinato presiede per orientare tutto a Dio. In questa sera introduttiva desidero, certo non da parte mia offrire dei contenuti, ci saranno dei relatori d'eccezione in queste settimane, ma in questa sera introduttiva desidero fare anche memoria delle testimonianze che hanno attraversato il Concilio. Ci sono stati gesti profetici che hanno illuminato le parole e il Magistero stesso e hanno reso il Magistero vita concreta. Ripenso innanzitutto al rito pieno di significato della intronizzazione dell'Evangelo. I Vescovi mettono al centro dell'Assemblea Conciliare la parola di Dio, per essere anche in una maniera visibile, prima ascoltatori e poi maestri. Ma mi riferisco anche al gesto del venerabile grande Papa Paolo VI, che durante la solenne apertura della terza sessione sorprese tutti, forse gli stessi Vescovi, quando entrò in basilica non sulla sedia gestatoria, ma camminando in mezzo ai vescovi e impugnando un pastorale simile a quello di tutti i vescovi e avvicinandosi ad un tavolo preparato, in quella circostanza si tolse la tiara, la depose su quel tavolo e si mise una mitra comune. In seguito la tiara fu messa all'asta e il denaro ricavato era stato offerto dall'Arcidiocesi di Milano e il denaro ricavato offerto per opere di misericordia. Da quel giorno né lui né i suoi successori non usarono più né tiara né sedia gestatoria. Ero studente di teologia, non ancora prete, e questi gesti erano il miglior commento ai testi e ai documenti. Da quel gesto papale scomparvero per i vescovi e i preti il ferraiolo, ora non si sa neppur più che cos'è, il cappello ecclesiastico, qualche stroso lo rimette in mostra, i calzari speciali, i guanti, la cappamagna, le code con i caldatari, tutto scomparso dal cerimoniale dei vescovi, come scompare in quell'occasione la corte pontificia con i nobili. Dico queste cose che sembrano marginali, esteriori, piccole, ma ritengo essere queste cose il clima che non esito a chiamare pentecostale per il rinnovamento conciliare. Siamo stati condotti dallo Spirito di Gesù non solo ad aiutare i poveri, ma a diventare poveri per stare dalla loro parte e per vivere in libertà la bellezza dell'Evangelo. E così, verso il termine del Concilio, la Costituzione Gaudium et Spes ci ha accompagnati verso l'atteggiamento di Gesù, che non disprezza né giudica il mondo e la storia, ma ama e tanto il mondo per salvarlo. Grazie a tutti i relatori. Grazie a Monsignor Maurizio Guasco.
Sì, l'ho letto sulla voce, però forse ti hanno fatto in questi giorni.
Ah, ecco. Dice che è l'unico prete di Alessandria e di Omessero perché gli hanno fatto una bella informata. È abbastanza recente. Sì. Allora chiamiamolo così. Grazie al professor Don Maurizio Guasco, con grande augurio per il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. È nato col Concilio. Presso Città Studi e ringraziare Don Giovanni Perini e i suoi collaboratori per l'organizzazione di queste serate che so hanno impegnato non poco. E diamoci, permettete, carissimi amici, oltre che per il lunedì a venire, anche se devo confessare con rammarico che ci sarò molto poco. Lunedì sarò a Spotorno con 30 preti, lunedì dopo, perché i vescovi sono sempre ripetenti, ci sarò di nuovo con altri 30 preti, poi sono via, poi vado a praticare un corso di esercizi, parto sempre a lunedì, poi vado a un corso di formazione permanente per il clero, per i vescovi, sì, sul tema della fede a Roma, e allora verrò verso la fine, quando sarò di nuovo libero, parte lunedì. Di solito dicono che il lunedì deve essere libero, ma si vede che per me in questo periodo non è così. Sì, grazie a tutta l'organizzazione. Permettetemi, cari amici, diamoci appuntamento per giovedì prossimo, oltre questi lunedì, quando ci troveremo presso la chiesa di San Sebastiano per fare memoria proprio in quella sera precisa di quello che è successo come dono grande di Dio, quel 11 di ottobre del 1962.
Con una tesi dal titolo Romolo Murri e il modernismo. Nel 1966 ha conseguito la licenza in scienze sociali presso l'Istituto Cattolico di Parigi e poi ha frequentato il biennio di specializzazione in sociologia religiosa. Nel 1973 ha conseguito la laurea in lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, con una tesi su Alfredo Asini in Italia. Il 23 settembre del 62 è stato ordinato sacerdote e dunque rinnoviamo ancora l'augurio. Nel 1980 è diventato ordinario di storia moderna presso l'Università di Padova e di Verona. Nel 1985 presso l'Università di Torino ha ricoperto la cattedra di storia del pensiero politico contemporaneo che dal 1992 ha tenuto tale insegnamento presso la sede distaccata di Alessandria, numerosi seminari e le lezioni presso l'Università di Parigi. Ha diretto seminari a Lovano, Strasburgo, Friburgo in Svizzera e quindi in America Latina. Il suo intervento questa sera è un intervento che ci introduce nel contesto, potremmo quasi dire nell'orizzonte dentro cui il Concilio ha preso le mosse. Un contesto non è mai da dimenticare, per questo l'intervento di questa sera non è solo introduttivo, ma già sostanziale a quanto poi nei prossimi lunedì avremo modo di ascoltare. A lui la parola e lo ringraziamo finora.
Io un po' di anni fa sono stato via da fare una conferenza invitata dall'università. C'erano 5 persone per ascoltare. 5. Poi è arrivato un sesto matto, fu il divertimento della serata, perché continuava a intervenire a parlare. Ma diceva cose sensate, ma non stava mai zitto. Adesso, io sono venuto dicendo, ho detto da Giovanni, siamo più vicini a 5 o a 15 ascoltatori. Dopodiché, vabbè, non mi è capitato a tranne al Concilio, che ho 2500, ma tanti così a parlare. No, non è che mi sono avvenuti, vi garantisco, però piace. Un piccolo dettaglio che vorrei ricordare, io ho partecipato al Concilio. E ho appena diventato prete e facevo con altri miei compagni, ci chiamavamo assegnato locorum, cioè avevamo, ognuno di noi aveva un gruppo di vescovi, una settantina più o meno, i primi giorni li accompagnavamo al loro posto, per questo facevamo un corso del cinema francese, quello là con la donnina, con la lampada, che poi sbagliava, qualcuno faceva come quel vecchio prete che andato una volta al cinema, ci ha mandato la vita sua, si è fatto la tonaca, si è vestito bene, da quel cinema è entrato, la sala un po' buia, andato fino a metà, c'era un posto, ha fatto la genuflessione, se ne è tirato. Allora, però, sempre, allora in Francia si chiama un altro nome, in Svizzera si chiamavano assegnato la tonaca. E
si chiama così, è un palustro, ti fa entrare, lui. Voi avete già pensato male,
da stare attenti, sono malinti. Allora, poi dopo ormai più o meno ho capito qual era il loro posto e avevamo un ruolo abbastanza importante, perché quasi ogni giorno si votava, quindi bisognava prendere le schede, consegnarle, darle, ritirarle. Quasi ogni giorno si davano degli emendamenti agli schemi che distribuivamo, quindi ho fatto per un buon periodo questo mestiere, come si dice in San Pietro. Una volta celebrava il cardinale Cicognani, cioè alcune foto che sto intronizzando il Vangelo, e ho fatto una, e ho presente quando Paolo VI si è tolto, entrato in San Pietro a piedi, si è tolto la tiara e l'ha lasciato lì, questo per dire insomma le cose che ho anche visto, ecco, come ero in piazza San Pietro l'11 del mattino, ho visto qui l'esordio, e poi quella sera ci siamo andati tutti infiaccolati con l'idea di andare in piazza. Non era previsto l'intervento del Papa, la piazza si è riempita e Capovilla ha detto al Papa Giovanni, mi sono già parlato abbastanza, gli ha detto ma di due parole. Papa Giovanni ha aperto la finestra e ha visto la piazza piena e ha detto quelle due parole, fra cui appunto, non so se c'è il video, però quando dice che ha i figlioli, anche la luna è venuta, perché la luna aveva una nuvola. E a un certo punto la nuvola si è spostata, lui ha visto e ha detto, vedete, anche la luna è venuta. E poi il famoso programma, ce l'ha fatto sentire varie volte, no? Andate a casa, avete dei dolori, date la carezza al bambino, dite la carezza del papa, eccetera. Lo fece la sera dell'11, quasi tutte le diocesi, quella sera lì c'è un momento di preghiera, io quella sera sono a Chieri per parlare con il Concilio. Però ecco, fatto questa premessa di carattere tranquillo, il mio titolo, avete visto, non è il Concilio, ne avrete altre 9-10 sul Concilio. E in questo periodo siamo in diversi, tipo Geri, i compagni di scuola, quasi tutti sono stati i miei studenti e compagni di scuola, e siamo abbastanza chiamati a parlare di Concilio, quindi c'è anche più congeniale, un po' più rischioso, perché quando io parlo del Concilio mi metto d'accordo con il mio vicino, perché faccio come da noi gli alpini, si dice 1.000 euro perché incominciano a parlare, 10.000 perché smettono. E allora quando parlo del Concilio mi si cancella, perché
puoi smettere. Invece io ho un altro titolo, spero la dire, notato il contesto storico degli anni 60. Poi è chiaro, il termine estremamente vario, vago, interpretabile, perché, non so, questo per bene, il contesto storico era lo Spirito Santo che agiva nel testo. Ed è il contesto storico, un buon testo di erro, forse no, però... ecco, io che credo di più alle cause seconde che non alle cause prime, ne parlerò di centro-sinistra, di Giovanni, di condannati, di eretici, ecco. Cercherò di dividere in quegli anni che vanno sostanzialmente a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60, che sono quegli anni dell'annuncio e dello svolgimento del concilio, mi fermerò al momento della ricezione, che oggi ho già discusso, vi ricorderò, ma ho scelto io degli avvenimenti, un altro poteva scegliere un'altra cosa, che mi sembrano particolarmente significativi perché da un lato ci aiutano a capire come Papa Giovanni arriva a decidere il concilio, e negli anni del concilio che cosa sta succedendo nel mondo. Ci sono una serie di avvenimenti particolarmente significativi. Ne ricorderò alcuno, ripeto, non è che non ho 50 minuti, ma così sapete che per ora 50 minuti. Mia mamma andava poche volte, mia mamma contadina con tanti figli, non andava mai alle conferenze serali perché dormiva. E non male, appoggia, ti dorme. Che male c'è? Cioè, se vivi un sonno, è un male, uno magari ha fatto 8 in fabbrica oggi, c'è una cosa che garantisco sempre, in genere cambio molto tono, se vedo qualcuno dormire primo tengo la stessa voce perché sarà un briciolo quello che parte così infarto, però la cosa più festiva che si possa fare a una conferenza se uno dorme è di stare zitto 10 secondi. Perché questo non sente più la voce, salta in piedi e dice che sono andati tutti a casa, ma non sento più. E comunque, qualche tempo fa, questo autentico, l'ex nunzio in Italia era a una conferenza, seduto in prima fila, c'era a fianco un marito e una moglie, immagina, lui era in bocca vicino. E a un certo punto il marito si è addormentato, che è una cosa normalissima. Ma russare forte non è cioè. Se uno in fondo russa, ma voi capite, signore, lei, e qui una cosa, due lei, si mette a russare, mi mette a risare. Questo lo fa forte. A un certo punto l'oratore ingenuamente ha detto alla signora, ma lo svegli. E questa risposta, lo ha addormentato lei, lo svegli lei. Di contestualizzare appunto gli anni del concilio vedendo alcuni eventi che vorrei ricordare, partendo da un dato che io ricordo spesso, qualcuno di voi l'ha anche vissuto, perché ritengo che quell'anno lì sia da un lato la premessa di un testo conciliare e dall'altro la modifica radicale della storia della missione. Nell'aprile 1957 Pio XII pubblica un'enciclica che si chiama Fidelium. In quell'enciclica dice fra le altre cose, ne dice due, fra le altre cose. Primo, fra qualche anno incomincerà la decolonizzazione. Questo significa che siccome allora quasi tutti i paesi coloniali avevano preti del paese colonizzatore, in Congo c'erano i belgi, i francesi, i somali c'erano gli italiani, cioè quasi tutti i missionari erano originari della colonia colonizzatrice. La decolonizzazione comporterà il rinvio, come è successo, manderanno via le persone del paese colonizzatore, quindi anche i missionari, buoni o cattivi che siano. Qual è l'unica possibilità che abbiamo? È quella di fare nascere la gerarchia locale, perché i preti magari saranno perseguitati, ma se sono congolesi saranno in Congo. Per dire, in quegli anni, per esempio, i salesiani in certi paesi scelgono di mandare molti giovani e di prendere la cittadinanza. Io sono stato delle volte in Brasile ospite di preti italiani, salesiani, brasiliani, perché dicevano il giorno in cui andasse tutto male li mettono in prigione, ma non possono mandarli via perché sono cittadino brasiliano. Pio XII capisce la gerarchia locale. Notate che la premessa di quello del primo concilio sarà il concetto di chiesa locale. Una chiesa locale nasce se c'è una gerarchia, un clero, un suolo, eccetera. aiutati da altri, che poi però diventano autonomi. Pio XII dice: per fare questo ci vuole un seminario, ci vuole una parrocchia. Non sono in grado di farlo solo. Allora chiede ai vescovi europei, alcuni già lo facevano, di permettere ad alcuni preti diocesani di andare, lui disse l'Africa, poi sarà l'America Latina, soprattutto come formatori, professori, rettori, perché in pochi anni faranno nascere una gerarchia locale. Questo da un lato è l'intuizione del problema della Chiesa locale. Dall'altro, elemento che sarà molto discusso al Concilio, e direi ancora più oggi, anche se le soluzioni sono strane, e cioè il prete che è al servizio della Chiesa universale e che sta nella sua diocesi non può anche essere invitato ad andare nel posto in cui hanno bisogno di lui. Concezione totalmente assente negli anni 40 e 50. E terzo elemento è il fatto che il prete diocesano, che fino ad allora viveva in seminario in prospettiva del servizio della diocesi, nello stesso seminario incominciano i corsi di missiologia, introduzione alla missione. Perché un prete che vuole andare in missione allora doveva andare in una congregazione missionaria a vita. Uno dice: me la sento per andare 5 anni, perché più no? Poi benissimo, vai 5 anni di ritardo e torni indietro. Ma non era possibile prima. Quella enciclica, aprile 1957, ed è la ragione per cui quei preti diocesani che vanno un po' 3, 6, 9 anni tornano, li chiamano preti fidei donum, perché sono figli di quella enciclica. Ecco, secondo me questa possiamo dire una data periodizzante, cioè quella enciclica segna una svolta enorme nel cammino della Chiesa mondiale, la nascita della Chiesa locale, la previsione della decolonizzazione, la formazione del prete che servirà in diocesi, ma non esclude di poter andare un giorno ad aiutare chiese che hanno meno preti. E questi sono tutti elementi che sono contenuti in quell'enciclica che, ripeto, secondo me è straordinario. Notate che in quello stesso periodo, 57, che è l'enciclica, si vive un'altra svolta, che poi è tale che non mi riuscirò. L'anno prima, e questo è molto importante, perché per Papa Giovanni sarà molto importante, l'anno prima, febbraio 56, Kossuth fa il discorso della destalinizzazione, la denuncia, cioè, dei crimini di Stalin. Quello Stalin, 3 anni prima, è stato celebrato la sua morte come il padre del mondo, più grande statista della storia dell'umanità. 3 anni dopo, un suo collaboratore dice: è stato il più grande assassino della storia dell'umanità. Possiamo discutere, è vero o non è vero, ma Kossuth fa quel discorso. E quando poi Kossuth va in giro a fare gli stessi discorsi, ci racconta, è prevedibilissimo, che un giorno nella sala uno grida forte: compagno Nikita, dove eri tu? Negli anni 30 c'era anche lui nel comitato centrale. Dove eri tu quando Stalin faceva queste cose? Lui si fermò e disse: chi è stato? E nessuno parlò. Lui disse di nuovo: chi è stato? Nessuno parlò. E lui disse: compagno, io ho nella stessa situazione in cui tu sei in questo momento. Pensate un po' alla paura. Comunque, quel discorso lì, che poi è seguito dall'invasione dell'Ungheria, quindi non è che ci fosse una vera svolta, però quel discorso modifica la storia del Partito Comunista. E non è casuale che negli anni dopo Papa Giovanni abbia un atteggiamento in cui dice: altro sono le dottrine che camminano nella storia, altro sono gli inizi dei movimenti, lo vedremo fra poco. Quindi, 56, questo fatto, 57 la fine dei doni. Ma sempre in quel 57 è successo un caso incredibile. I vescovi italiani, vedremo anche questo, sono sostanzialmente anticomunisti e antisocialisti, perché c'era una specie di identificazione tra socialismo e comunismo. E Papa Roncalli non era fuori da questa. Quando a Venezia si parla di centro-sinistra, non è affatto d'accordo. Ma nel 57 fa una cosa che farà discutere, e se voi prendete i giornali di quei giorni, soprattutto quelli di destra, diranno: questo è matto. Siamo nel febbraio 57, il CI, che non era ancora l'associazione dei vincoli che sarà negli anni 90, era il Partito Socialista, c'era un partito serio, non era quello di 20 anni dopo. E fa il congresso a Venezia. E che cosa ha fatto per Giovanni? Il futuro Papa Giovanni. Gli manda un saluto. Per cui all'inizio del congresso leggono il saluto del patriarca. Voi immaginate una parte dei vescovi italiani e la buona parte del mondo di cattolici e queste matte. Ma combinato questo? Lui dice: sono qua, io sono il patriarca di questa città, viene della gente qui, li accolgo e li saluto. Cioè, per lui era normale, ma immaginate in quel momento che cosa significa. Qualcuno di voi saprà, ma questo è un piccolo episodio a parte che ogni tanto ricordo, non fate oggi per carità, nel 91 Leone XIII, dicevo domenica, l'altro ieri, che c'era il Vangelo, Adamo dà il nome a tutti gli esseri, dicevo in fondo anche papà e mamma danno il nome, in qualche modo diventano responsabili del bambino. Un missionario mi raccontava che un giorno va una signora e dice: devo battezzare la bambina, la chiamo Tigre. Dice: come hai detto? E la voglio chiamare Tigre, quello è un animale. E dice: voi che per 13 volte avete chiamato Leone il vostro padre. 13 ne avete, erano i padri, e io non posso chiamare Tigre mia figlia. Io non so come ha fatto, non me l'ha detto, come ha fatto perché un Camillo e Peppone dico Antonio e un Camillo, così ha chiamato Tigre, poi Maria assunta in cielo, c'è un'Immacolata Concezione assunta in cielo, ci sono delle donne, Immacolata Concezione assunta in cielo, 6 onomastici all'anno, è una roba incredibile. Allora, e manda un saluto. E dicevo, nel 91, quando Leone XIII fa la Londra, i francesi dicono un po' matto. 3 anni dopo dice accettate la Repubblica e fanno una preghiera che vi sconsiglio caldamente. Però l'hanno fatta. Un gruppo di vescovi francesi scrive una preghiera che diffonde e dice il Papa è diventato socialista. Siamo nel 93, 1800. E la preghiera diceva: o Signore, a questo Papa apri gli occhi oppure chiudi gli occhi. Ma è una cosa, i papi morti stanno parlando male, incredibile. E poi arriviamo al 58, che è l'anno in cui muore Francesco, lo ricordo subito, e arriva la guerra. Ma nel 58 succede anche un'altra cosa: il 9 ottobre muore Pio XII, il 28 ottobre diventa Papa Giovanni XXIII, non cambia. E però in quello stesso 58 Fanfani forma un nuovo governo di CSD e annuncia che forse ci sarà un centro-sinistra. Sono i 2-3 anni cruciali, cioè un vero cambiamento delle prospettive politiche del paese, che notate, lo vedremo subito, Papa Giovanni si è indifferente a questo problema, che è uno dei grossi nodi della storia politica italiana, non solo la fine di un modello di alleanze con l'inizio di un altro modello, ma l'atteggiamento del Papa di fronte a questa situazione. Muore Pio XII, arriva il nuovo Papa, e mentre annuncia, 25 gennaio 59, annuncia il concilio, pochi mesi dopo succede un evento di carattere internazionale assolutamente unico della prima volta. Sempre nel 59, a Candeli, Kosciuszko incontra Eisenhower. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non c'erano più stati incontri diretti fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. I due capi di quel mondo, il generale e il presidente, Kosciuszko e il segretario generale, si incontrano a Candeli. Poco dopo, un anno dopo, incomincia l'era di quelli che verranno chiamati i tre grandi protagonisti dell'inizio degli anni 60. Nel 60 per la prima volta un cattolico diventa presidente degli Stati Uniti, John Kennedy. I tre, cioè, per alcuni anni si dirà, le nuove frontiere di cui parla Kennedy, le prospettive diverse sul mondo, sono i tre grandi protagonisti dell'inizio degli anni 60. Khrushchev, che sembra aver modificato la storia, poi dopo lo metteranno da parte, ma in quel momento no. Kennedy e Papa John, cioè le tre grandi potenze, capitene insomma, le due grandi zone di influenza, Stati Uniti e Unione Sovietica, e la più grande forza spirituale dell'umanità, in quel momento hanno tre personaggi che sono considerati un momento di grande prospettiva, al di là dell'età. Kennedy molto giovane, Papa Giovanni anziano, quando dice a Cardini che lo vuole fare segretario di Stato, Cardini dice no, perché sono vecchio e non lo faccio più, dice non dire queste robe, sono più vecchio di te, faccio il Papa. E no, sapete, domenica sera, dopo che la Roma ha perso 4-1 e hanno chiesto a Zeman, che poi gli ho detto, ma per caso lei non è troppo vecchia, e lui ha detto, ma
perché vi dovete dire che io sono un pochino vecchio? Avete un presidente della Repubblica che è più vecchio di me, avete un papa che è più vecchio di me, perché io non posso fare l'allenatore. Ha ragione anche lui.
Ha detto proprio così, ha detto proprio con questo stile molto distaccato. E quindi vedete come nel giro di 2 anni una serie di eventi straordinari. Pio XII che aveva fatto una serie di scelte negli ultimi anni, però si aveva abituato, dico cito, qualcuno non era nato, qualcuno non si ricorda, si aveva abituato, ed eravamo d'accordo, a un modello di papa, alto, magro. Io quando ero bambino mi dicevano non fa mai la pipì perché un papa non è dietoso. E io da bambino dicevo, ma poverino, mi immaginavo cosa fa tutto il giorno, così c'è quelle robe che non è dietoso. Però mi sembrava normale, così alto, parlava con le braccia alzate, cioè, ma lo dico seriamente, cioè per noi l'immagine del Papa era quella. E 2 giorni dopo arriva uno bassotto, bassotto, che parla con un vecchio contadino, che va in prigione subito e dice, oh che male c'è, mio zio è anche stato in prigione. Vi immaginate, Pio XII, tutte le famiglie, le grandi famiglie romane, i Pacelli, i Colonna, tutti. Tutti navigatori di prigione, ma non ci sono mai andati. E Pio XII va in prigione e dice: ah, mio zio sta in prigione! Ma già, allora pazienza, ma succede. Nel giro di qualche settimana, non è che abbiamo dimenticato l'altro, ci siamo resi conto che i modelli possono essere più diversi. Cioè, c'era andato benissimo il modello Pio XII, scoprivamo un'altra dimensione. Che è un'altra dimensione, ripeto, non è un problema di confronti, è un problema di differenza. Lo stesso vale per Bush negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica e Kennedy. Quindi abbiamo questo momento, in giro di 3 anni, muore un papa, arriva l'altro. L'anno dopo Candele, e Fanfani annuncia un possibile centro-sinistra, Kennedy diventa presidente. Vi rendete conto, nell'anno prima e nell'anno dopo dell'annuncio del concilio, che cosa sta succedendo? Quindi quel concilio arriva in un momento in cui c'è un fermento enorme. Ora, poi Papa Giovanni, che era anche uno storico, pensando che avrebbero scritto molti libri per capire quando ha pensato il concilio, ne ha dato varie versioni. Ha detto, appena fatto Papa, ha detto, faremo un concilio. Poi dice, no, in un'altra volta dice, ne ho parlato con Tardini, mi ha detto, ma no, non farò una roba del genere, tu sei là. Un'altra volta dice, ne ho parlato con Tardini, mi ha detto, ma che bello, che facciamo? Ma allora, contento. E poi dice, quel giorno, San Paolo, 25 gennaio, conversione di San Paolo, ho deciso di fare il concilio, alle 3 mesi che ne parlavo, sono piccoli dettagli. Va in sacrestia per parlare di gente, fa venire tutti i cardinali e dice, farò il concilio, farò 3 cose. Primo, alla riforma del diritto canonico, secondo, il sinodo romano, terzo, il concilio. E in una, nelle sue agende scrive tutti a congratularsi, nel diario dell'anno dice fui accolto da un raggelante silenzio, e io che pensavo che tutti i cardinali venissero a dirmi ma santità, ma che bello, che bello, sono andati tutti a casa dicendo appunto avranno pregato il Signore eccetera eccetera. C'è delle pagine bellissime. E l'uomo della pazienza, e lui, tutto ciò che lui pensava, Ottaviani pensava al contrario, e varie volte ci sono udienze, a un certo punto non l'ha più ricevuto, perché Ottaviani fa un discorso che lui non condivide, ed è l'unica volta che gli scrive una lettera molto seria, Papa Giovanni, ma le altre volte lo riceve e dice, cosa volete, poi dice al segretario, e lo lascio parlare, intanto parla, parla, cosa devo dire, parli. Sono delle relazioni molto belle, che poi la tecnica che lui usava quando era molto a Parigi, lo ricordano tutti in Francia, perché andava uno però con un problema e lui diceva, figlio, lei parlava 2 ore, non smetteva mai, alla fine contento, queste 2 ore dall'ultimo, lo saluto, andava a casa e diceva, ma non abbiamo parlato del problema, glielo faceva dimenticare. E la tecnica, io sapendo che si può fare così, quando i miei studenti faccio una domanda e non la sanno, allora incominciano a girare attorno e dico, guardi, io ho una domanda buona, lei può anche parlare fino a domani mattina, ma io mi ricordo che cosa le ho chiesto. adesso. Allora, se lei non sa risposta, mi dice, non lo so, e io le faccio un'altra domanda, ma non spieghi più di me dire che cosa devo dire. Poi le faccio un'altra domanda, non la sai tu.
Tra l'altro, ho 20 minuti, quindi piccola parentesi, l'avrò raccontato mille volte, ma voi no. Io 40 anni di università, 70 ero prima, facevo 5-600 esami all'anno, quindi tutto ciò che mi poteva succedere mi è successo all'esame. Io non sopporto gli stupidi, mi divertono molto quelli che fanno delle ironie, che scherzano, mi divertono. Una volta ho chiesto a uno studente, poi ho fatto una domanda. Lui si ferma e mi dice, ma lei la sa la risposta? Io dico, no. Ho detto, io penso di sì. E io mi dice, ma guardi che situazione. Lei che sa già la risposta, vuol farsi dire da me che non la so. L'ho trovato geniale, ci siamo messi qui a lì, era un minuto per riprendere se qualcuno dormiva. Quindi dicevo, tutta una serie di eventi di mia figlia, di un'università, possiamo dire che quei tre anni, 58, 59, 60, ci sono una serie di avvenimenti, ognuno dei quali, adesso lo un po' più veloce, ognuno dei quali peserà sul pontificato di Papa Giovanni e sull'inizio del concilio di Ercole. Non parlerò perché praticamente tutte le altre relazioni sono sostanzialmente dedicate al concilio. Quindi, e avevo fatto questa piccola premessa, quella del 57, ne faccio anche un'altra per dirvi che cosa in quegli anni però stava anche succedendo. Vi cito, in quel qualche anno prima, quasi un po' preparazione dei temi del concilio, avevamo avuto in Italia una serie di personaggi che in quel momento ci hanno creato un po' di problema, ma a distanza ci rendiamo conto che tutto sommato forse non erano così cattivi come pensavamo. Abbiamo Don Lorenzo Milani, che nel 57 pubblica il primo libro del 67, la lettera a una professoressa, ma le esperienze pastorali sono del 57. Che in quel momento hanno avuto problemi, se vi leggete oggi vi rendete conto, insomma. Abbiamo Don Mazzolari, che negli anni 50 segna tutta una generazione di preti, muove nel 59, proprio appena dopo che hanno annunciato il concilio, ancora per ricostruire. Abbiamo Padre Tuvoldo, abbiamo Padre Balducci, abbiamo una serie di riviste, cioè sono tutti testi, vi cito solo in elenco, tutta gente che scrive si dà fare negli anni 50. Cioè, in un clima di un certo genere, poi lo ricorderò, c'è anche, sta crescendo un altro tipo di clima. Ho citato gli italiani, se voi pensate che con Gavi in quegli anni scrive un libro straordinario, saggio per una teologia del laicato, è del 53 il libro, anche il titolo fa già problema, perché pensava una teologia, pensate poi cosa sarà la storia con la curiosità che va al concilio, ma una teologia del laicato negli anni 50, persino il termine, non si capisce che cosa vuol dire, beh, se lo leggete capite che cosa vuol dire, insomma. Ma è del 53 quel testo. E anni prima aveva scritto un grosso testo della premessa del testo sull'ecumenismo, vera e falsa riforma della Chiesa. Cioè abbiamo un serie di personaggi, abbiamo De Lubac che scrive le meditazioni sulla Chiesa, che sono molto diffuse. Ne abbiamo un testo forse il più letto in quegli anni dai preti italiani, e se in Francia poi viene tradotto in Italia, è il fondatore dei Piccoli Fratelli di Gesù, Guaioni, che scrive un testo, ha scritto anche altri, però scrive come loro, in francese o Claude Massi, vende in italiano come loro, che negli anni 54-55 è uno dei testi più diffusi dei seminari. E se il dottore di Gesù ancora oggi è in grado di mettersi con la loro testa, quello che sta adesso io. Si chiama Tricò, in genere la gente ne ha due, questi ne ha tre. No, io non voglio adesso. Si chiamava Tricò e i gesuiti per differenziarsi ne avevano quattro. I gesuiti avevano quattro, però non aveva il pompone. Cioè, quello che è normale è che ricordano col pompone. Cioè, l'ho portato anch'io in primi anni, ma oggi mi viene un po' da dire. Quando vedo i miei alunni, che si mettono sta roba in testa e mi fanno certo, a me piace, facciano quello. Se adesso qualcosa sotto, poi sotto si mette. Non ho detto. Sono i miei alunni in seminario, secondo le mie. ma non è che stiano consentendo di dire, ma lei che non lo dire. E questo era per dire che si sta creando un certo clima di riflessione, cioè non spunta tutto fuori un giorno all'altro, boom, c'è tutto un cammino che viene fatto. Però in quel momento, ho citato varie volte, adesso vengo in modo particolare, tra il 58 e il 62 si prepara il centrocinista, che è per il tacca della Chiesa italiana un grosso problema. Quando tra il 58 e il 59, qualcuno ne parla, tra il 59 e il 60, alcune amministrazioni comunali, Milano, Firenze, eccetera, incominciano a fare delle alleanze del centro-sinistra, viene la grossa discussione. Tenete presente che nel 59 viene ribadita la condanna al comunismo nel 49 dicendo anche i socialisti sono coinvolti. Ora voi provate a immaginare una Chiesa italiana che dichiara nel 59 che la scomunica vale anche per i socialisti, naturalmente, che credono, che diffondono, non è che boh, vale, punto e basta, che sono militanti, che sono. E in quel momento la DC immagina di fare un accordo con il Partito Socialista, provate a pensare quali reazioni sono. Il risultato è che in effetti abbiamo per vari mesi tutta una serie di reazioni molto negative. A Venezia era stato negativo anche il futuro Giovanni Leone. Il più duro con questo è da un lato il cardinale Siri, il più problematico ed è interessante è Montigliano, quando si incomincia a parlare di questo. Però da parte vaticana c'è una specie di presa di posizione. 1960 esce l'articolo, 18 maggio 1960, un articolo sull'Osservatore Romano che si intitola Punti Fermi, cioè fin qui si può andare, non oltre. E il non oltre era centrosinistra. E questo provoca una serie di conseguenze, di discussioni, di dibattiti. Tanto più che quando, appena dopo questo articolo, e dal punto di vista politico è importante, perché appena dopo questo articolo il governo italiano tenta un'alleanza sulle destre col governo Cambroni, che a luglio del 60 provocherà, se le ragioni adesso non sto a ricordarli, una vera e propria manifestazione di piazza con dei morti, che fa buon gioco alla sinistra DC di dire vedete quella strada intercorribile. Abbiamo provato. Cambroni ha fatto un governo col sostegno del MIS, non solo non ha funzionato, ma ha scatenato una serie di reazioni. Proviamo dall'altra parte. Ma l'altra parte nessuno dice non se ne va. Quindi abbiamo tra il 60 e il 61, questa situazione ormai c'è Papa Giovanni, questa situazione difficile. Notate che Papa Giovanni, e questo spiega alcune cose, appena giunto al papato fa capire che lui vuol fare A, il vescovo di Roma, B, il Papa del mondo, ma non vuole fare il presidente della CEI, che non è abitato. Gli anni di Pio XII non c'era nulla nell'episcopato, c'erano solo direttive che venivano dall'alto. E Papa Giovanni dice prendetevi le vostre responsabilità, decidete voi come vescovi italiani. Io sono un vescovo a Roma e mi occupo della politica mondiale, se posso dire questo, ma non voglio interferire sui problemi della politica italiana. E questo spiega Punti Fermi, spiega una presa di posizione di Siri molto dura contro il centro-sinistra, spiega un grosso dibattito che avviene all'interno del mondo cattolico sulla eventuale alleanza, ma vi dicevo la posizione di Montini, che pure è contrario, ma dice una cosa che poi il testo lo scrive il suo teologo, che poi sarà con lui tutti gli anni del concilio, e cioè con lui. Cioè fa quello che in linguaggio politico possiamo dire il passaggio dal principio teologico al principio sociologico, e mi spiego subito meglio. Il principio teologico è l'accordo con le sinistre non si potrà mai fare, punto e basta. E il principio sociologico è analizziamo il contesto e prendiamo atto che in questo momento, in questa situazione storica, in questa situazione politica, l'accordo con i socialisti non si deve fare. E ma voi capite che dicendo questo è come dire, se cambia? Cioè una questione di principio diventa una questione di opportunità. Se ne fate una questione di principio non si farà mai. Se ne fate una questione di opportunità, vuol dire che non si deve fare, domani non si sa. Notate che poi l'enciclica che esce poco dopo, la Matrix Magistra e poi la Pace in Terris, soprattutto quella,
In qualche modo Papa Giovanni, che sarà accusato di essere colpevole della crisi della DC, fa un discorso analogo. Papa Giovanni dice: i grandi movimenti nascono con delle idee e poi camminano nella storia. All'inizio sono di un certo genere, camminando cambiano. Per cui dice esplicitamente, e tutto interpretato come un avallo del centro-sinistra, certi accordi che ieri non si potevano fare, non si può escludere che domani si possono fare. Ieri non si potevano fare, che non vuol dire va sempre bene. È il passaggio che dicevo da una questione di principio a una questione di opportunità, che è il discorso che fa già Montini negli anni precedenti. Lui è contrario al centro-sinistra. Ma insomma lì verrà fuori tutta una polemica, perché questa lettera privata viene pubblicata sui giornali. Sapete, e quando qualcuno manda una lettera privata è come i segreti in un paese, no? La fa leggere al segretario e dice: trova il sottosegretario. È sottosegretario. Il segretario fa leggere quello della Puglia dicendo: trova il segretario. Questa è la Puglia, lo dicono i partner. Finché un palco chiama il direttore del Corriere della Sera, dice: guarda che io ti do la lettera, non c'è segreto. E lui la pubblica dicendo: se la leggete, 600.000 lettori, ma è un segreto, non parlate. Poi gli altri giornali lo riprendono, siamo 6-7 milioni, ma lo sanno tutti, il grandissimo segreto. Succede lo stesso anche per il Prai, guarda caso, poi nel 59, una lettera segreta, Le Monde la pubblica dicendo: però è segreta. Guardate cosa sta succedendo con le lettere segrete, io non so, 8 scatoloni, ma 8 scatoloni, e questo qua da solo, provate a fare un trasloco di casa con tutti gli scatoloni da soli, e ci vuole iniziare, questo da solo ha portato via tutto, va bene comunque. E beh, questo è bello, io queste cose qua senti, una volta mi facevano arrabbiare, adesso è diverso. Perché dopo volete la chiesa più grande, e vado a fare un giro in Africa, in America Latina, vado alla messa Caritas, i volontari lì che danno a mangiare a tutti i poveri di Africa, andate in una favela del Brasile, suore, preti, laici, e non è chiesa questa. E la vedete anche il Vaticano, e guai se non ci fosse. Però se tutto diventa il problema del maggiordomo, io sapevo che il Papa è un maggiordomo, è il suo cameriere, però lo chiamano maggiordomo, dice: quello per un attimo diventa vestirsi. No, mi sembra che lo aiuta a vestire. Allora si chiama il badante. Le parole hanno come un significato, insomma. Perché poi noi in seminario chiamiamo i badinanti, che è un'altra roba, il badire. Comunque, perché anche quando uno cita queste storie qua, uno le può citare, ma può dire: ma è la grandezza, insomma, questa è enorme. Lo diceva Papa Giovanni: non sono diventato Papa per conservare la Chiesa come un museo, ma per coltivarla come un giardino, chiamatelo proprio. Il giardino tutto uguale, di una grandezza, ma se il giardino c'ha il rosso, il giallo, il verde, il colore, è molto più bello, insomma. Se è tutto uguale è una noia. Stavo per dire una cattiveria, ma ogni tanto non c'è nessuno per questo. E da cui dicevo: i vescovi sono molto contrari, c'è punti fermi, ma poi succede un fatto interessante, come un quarto d'ora può smettere di preoccupare. E cioè, il fatto interessante è che alla vigilia del centro-sinistra, congresso di Napoli, e fanno a Moro, che è il segretario del partito in quel momento, fanno una domanda molto chiara e gli dicono: e se il vescovo vi condanna, voi lo fate lo stesso? E non era una domanda. E lui risponde, vi cito la sua risposta. Sapete, Moro in genere non è facile da leggere, perché lui si addormentava alle 9, si svegliava verso mezzanotte, fino alle 3 proponeva quando tutti dormivano, tutti approvavano per andare a casa a dormire, quindi lui otteneva quel che voleva. E non so a che ora detto, però questa frase che vi cito è dentro un discorso che è durato 7 ore, quindi immaginate, ha fatto le conclusioni, non so chi stasera fa le conclusioni, ha fatto le conclusioni del congresso di Napoli, ha parlato 7 ore, no, 7 ore, 20 pagine all'ora fa 150, questo come conclusioni del congresso. Io non so, forse uno mi ha detto, scusi, prima che andare via spengo la luce, immagino. Vi cito solo 4 righe. Di fronte alla domanda esplicita, lui risponde: l'autonomia è la nostra assunzione di responsabilità, è il nostro correre da soli il nostro rischio, è il nostro modo personale di rendere un servizio e di dare una testimonianza dei valori cristiani nella vita sociale. Un po' complesso, ma sta dicendo: ci assumeremo le nostre responsabilità. Se i vescovi intervengono, noi ci assumeremo. Ma poi ha anche aggiunto: ho buone ragioni per pensare che i vescovi non interverranno. Beh, per un po' di anni ci siamo detti: ma quali hanno le buone ragioni? E perché si è tanto arrabbiato perché questo ha detto così? Perché lui aveva parlato col Papa. E il Papa gli ha detto: vai avanti, non interverremo. Lo sapeva. E quindi, insomma, magari lo diceva lo stesso. Quando si l'ha saputo, dice: ma come, questo qua dice che dobbiamo decidere noi, poi interferisce nella nostra politica di consiglio pastorale della CE, eccetera. Ma al di là di tutti questi effetti che man mano si vengono a sapere, però c'è una svolta molto forte. Notate che siamo appunto nel 62, l'anno dopo, un pieno concilio, quando ormai il Papa sa che è condannato, che morirà dopo pochi mesi, lo sa, pubblica la Pacem in Terris, in cui sostiene questa tesi. Altro sono le dottrine che restano nella storia, altro è il cammino di queste dottrine che cambiano. Nel corso di questo, alcuni incontri impossibili ieri lo possono diventare domani. Allora, siamo nell'aprile del 63. È successo una cosa che la gente tende a dimenticare, non metterli a vista, non li mette insieme. Un mese prima, marzo 63, Togliatti va a Bergamo, non è casuale la scelta di Bergamo, è la città di Papa Giovanni, e fa un discorso dove ci sono alcune frasi che sono esattamente uguali a quelle della Pacem in Terris. Allora un po' dire, è come quando gli studenti ti portano le due relazioni perfettamente uguali e ti dicono: abbiamo lavorato divisi, guardi lo Spirito Santo, sì, dico io, tanto che lo Spirito Santo, insomma. Che cosa era successo? Togliatti fa un discorso che da 4 anni faceva Livio Basso nella rivista Problemi del Socialismo. Cioè Togliatti dice: abbiamo sostenuto che la credenza in Dio è un elemento antitetico allo spirito rivoluzionario. Essere credenti è incompatibile con la capacità di fare la rivoluzione e quindi con il comunismo. Ci siamo sbagliati, dice esplicitamente, ci siamo sbagliati. La storia ci ha dimostrato, e cito alcuni esempi, che ci sono luoghi in cui la fede e lo spirito religioso non solo è antitetico alla coscienza rivoluzionaria, ma uno degli elementi che entra la coscienza rivoluzionaria. Quello che abbiamo detto, ci siamo sbagliati. Lì nascerà tutto il dibattito all'interno del PC fra chi ritiene, infatti toglieranno l'articolo sull'ateismo, chi ritiene che la fede religiosa sia incompatibile con il comunismo e chi ritiene che è compatibile. Ma c'è questo discorso di Togliatti. Notate che chi ritiene sia compatibile dirà: Marx non si è mai occupato di filosofia religiosa, ha desunto le sue tesi totalmente da Feuerbach, che sosteneva l'incompatibilità, li ha presi lì, ma non fanno parte essenziale della sua teoria. Altri diranno: no, fanno parte essenziale. Ma al di là di questo discorso, voglio se lo ricordare, un mese prima della Pacem in Terris, fa detto gli altri dice questo. Allora, detto qualcuno si è chiesto: ma si sono messi d'accordo? Non vi dico la spiegazione, che esiste la spiegazione, è un'ipotesi interpretativa del tutto discutibile, siccome è solo un'ipotesi, lascio a voi di cercare come mai a distanza di un mese i due hanno detto quasi la stessa cosa. Ancora 2 punti, e poi mi avvio a concludere, sempre in questo mondo che sta. Ecco, noi abbiamo una chiesa che non va dimenticata. La Chiesa italiana è una Chiesa in quegli anni fortemente centralizzata, e cioè c'è una specie di tradizione, di cultura dove, lasciata un po' da Pio XII, dove non esiste una dialettica interna. E infatti, questo è un elemento da non trascurare, è uno dei pochi paesi europei che non hanno la conferenza episcopale. All'inizio degli
anni 60 l'Italia non ha la conferenza episcopale. Vi ricordo alcune date: nel gennaio 52 incominciano gli incontri dei presidenti delle conferenze regionali, cioè periodicamente si ritrovano i presidenti, non i vescovi, ma i presidenti delle conferenze regionali. Nel 54 viene un po' ratificato questo, ma solo nel 59, con l'arrivo di Papa Giovanni, viene nominato presidente di questo organismo, che nel 62 diventa CEI, tra virgolette, il cardinale Siri, che era già presidente, lo conferma come presidente, lo innova nel 62. Nel 62, un po' occasionato dal concilio, ci sono le prime riunioni dei vescovi italiani, e il 64, aprile 64, è l'anno in cui formalmente, cioè con uno statuto, nasce la conferenza episcopale italiana. Prima non c'era, che se volete è un segno di questa centralizzazione forte, cioè erano solo i presidenti delle conferenze regionali che si radunavano, non erano tutti i vescovi che si trovavano insieme. Quindi d'altro lato c'è, insieme con questa forte presenza, cioè questa mancanza di assemblearismo, se volete chiamatelo come volete, è enormemente forte dentro la Chiesa italiana, questo lo spirito anticomunista. Nei Desiderata, sapete che ne parleranno, insomma, quando il Papa decide il concilio, Tardini non è suo, manda una lettera a tutti i vescovi, a rettori dell'Università Pontificia, ai prefetti, e anche alcuni superiori generali delle congregazioni religiose, chiedendo cosa volete che si discuta al concilio. Lettera aperta, cioè non fate crocette su questi temi, diteci che cosa. E da questo sarà, queste risposte serviranno per fare i primi schemi sui vari temi. Una delle risposte quasi sempre presente nelle risposte dei vescovi italiani è la richiesta di condanna del comunismo. Così è vero, ma constato c'era questa forte, e d'altra parte c'era anche ancora più forte dei vescovi dell'estero, voi capite, ma i vescovi dell'estero lo stato subendo, insomma, che si è in prigione, Stepina in prigione, Vizenti è quasi in prigione, cioè non va neanche dimenticato tutti questi elementi qua. Tra l'altro, una volta in cui Voitile era a Roma, ed era ancora arcivescovo di Cracovia, e a Roma gli dissero, insomma, non è decoroso che un cardinale vada a sciare. E lui ha risposto molto bene, ma cosa volete? In Polonia il 50% dei cardinali va a sciare, non vedo perché non dovrei andare io. E Roma ha detto, ma non ci avevamo pensato, lo due cardinali. E lui era in prigione. Chiamava Vyshinsky, se il 50% va a sciare, ma lo qui è come la crisi delle vocazioni, che purtroppo c'è, e come qualcuno mi dice una grazia di Dio, no, una disgrazia, i seminari vuoti non sono una grazia di Dio, questa è la mia opinione, però alcuni vescovi che vogliono rifioriscono le vocazioni. Pensa, mi dice, che nel mio seminario è aumentato del 100% di alunni. Beh, detto così, e quanti sono? Beh, l'anno scorso ero uno, adesso sono due. Cioè, voi capite, se dite due, un disastro, ma è aumentato del 100%. È una roba di... A Roma l'ha fatto il successo. Vabbè, comunque, ancora è mi è scattato, non dovevo dire. No, ma non lo devo dire, pensavo adesso se fa lui. Perché? Sono marini, ancora due cose, 5 minuti e con e questo qui anche lì è educativo. No, ancora ricordare due cose che mi sembrano importanti, perché sono appunto tutti temi che ci aiutano a leggere meglio i testi consigliati. Ne ricordo ancora due cose. Anche qui, facendo un po' un confronto tra ciò che sta emergendo in alcuni paesi europei e la cultura italiana, cioè quella che possiamo chiamare la premessa per il dialogo fra chiesa e cristiani. Ecco, Ungaria, come degli altri segnali. Negli anni 30, qualcuno incomincia a dire perché non facciamo per un po' di giorni la preghiera per l'unità delle chiese.
preghino francese che immagina queste cose, così lancia l'ottavare di preghiera per l'unità della Chiesa. Però in Italia il termine viene usato anche in seguito ai principi di Pio X, non si parla di ecumenismo. Ancora durante il concilio i vescovi italiani fanno molta fatica ad accettare quel termine. Si parla di unionismo, che vuol dire, questa è la casa del padre, qualcuno ce n'è andato, torni e l'unità è fatta. Basta che torni indietro. Capite? Di unionismo, di ecumenismo, cioè dialogo alla pari fra fratelli magari diversi, non è la stessa cosa, che non vuol dire a tutti ragioni, vuol dire dialoghiamo fra diversi e poi vedremo. Ecco, questo negli anni 50 incomincia ad emergere, anzi direi che il grande gesto lo farà Papa Giovanni nel 60, aprendo l'ufficio per l'unità dei cristiani e mettendo come responsabile il cardinale Bea, che sarà uno dei grandi protagonisti del concilio. E questo è un altro momento forte, esattamente come in questi momenti di cambiamento di cultura l'incontro di Papa Giovanni con Jules Isaac, un vecchio ebreo di grande cultura, e Papa Giovanni viene molto colpito da quest'uomo che gli dice, santità, forse torna le parole brutte nei confronti. E la prima modifica della preghiera del Venerdì Santo, per il terzo di Giudei, che viene tolta quella espressione, è Papa Giovanni. E sicuramente, come dice la Papa, l'incontro con Giudeo è stato per lui una folgorazione. Cioè si è reso conto che facevamo delle cose, ma non per cattiveria, senza pensarci. E dice, no, non dobbiamo farlo. Adesso che ne abbiamo preso coscienza, non dobbiamo più farlo. E di lui il cambiamento anche della preghiera. Quindi una certa, chiamiamo così, premessa per il dialogo ecumenico. E infine l'ultima cosa che vorrei ricordare, e poi proprio più parole per concludere, e cioè, e qui penso in particolare al testo sull'apostolato dei laici, negli anni 50, mentre in Italia si continua a usare un termine che sarà usato ancora a lungo, e cioè uno entrava nell'azione cattolica, diventava collaboratore per l'evangelizzazione dei popoli, e si diceva riceve il mandato. Cosa vuol dire? L'8, allora la prassi era l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, nella parrocchia, grande festa dell'azione cattolica, gli iscritti ricevevano il parroco, lì col vescovo, dava mandato. Dice, voi siete, fate parte di quel gruppo di persone che collabora con me all'evangelizzazione di questo paese, che è una cosa bellissima. E però per gli altri, e quelli che non avevano mandato, non erano più cristiani. Che cosa succede? Succede una cosa straordinaria. Anche qui vedete, si passa dalla teologia alla sociologia, e spiego subito. L'emerge allora e poi al concilio di quella che viene chiamata la teologia dei sacramenti, e quindi la teologia del battesimo. Che cosa fa dire? Nel momento in cui ricevi il battesimo, fai parte di quella comunità di credenti che ha come scopo, creditore, che ha come scopo di evangelizzare tutti. Tu, come battezzato, sei responsabile dell'evangelizzazione. Dopodiché, se vuoi farlo meglio, ti organizzi. Cioè, il dato teologico è il sacramento, il dato sociologico è l'organizzazione. Io divento focolarino, io entro nell'azione cattolica, io faccio, in Brasile qualche anno fa c'era un vecchio contadino che andò a rappresentare la nostra comunità, stavo lì in quel momento, e andò a Rio. E torno a casa e mi dice, padre Sito, là c'era un gruppo, ma bello, 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 si chiamavano Opus Gay. Come disse? Opus Gay. No, dico, no, no. No, 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 padre Sito, padre, no, Odisseo Opus Gay, e vanno dopo me. Ognuno si scrive quello che vuole. Ma è un danno, oddio, dovrebbe essere mai stato il giornale che lì mi fa, mi denuncia per oltraggio. Chiuso l'argomento, però capite cosa voglio dire? Il dato sociologico è organizzarsi per fare meglio le cose. Sarà la Chiesa cattolica, sarà quello che vuole. Il dato teologico non è il mandato, come se gli altri non servissero a niente. Il dato teologico è il battesimo. In quel momento tu diventi responsabile, eccetera, eccetera. Poi se non vuoi fare niente, sono fatti tuoi. Se vuoi fare il battitore libero, se vuoi organizzare. Ma capisci? Anche nel linguaggio che cambiamento avviene. Quel concetto di mandato diventa un modo di organizzarsi, ma non è la teologia dell'azione cattolica così, e questo lo ritrovate. Naturalmente tutto questo, devo concludo, tutto questo in parte evidentemente passerà nei vari documenti conciliari. Vi ricorderete senz'altro che Papa Giovanni, che si era illuso che alla fine del primo periodo conciliare si chiudeva, poi si è reso conto che non era possibile, dirà chiudiamo il secondo, il suo sogno era a fine 63 di chiudere, perché era il quarto centenario della chiusura del congresso del concilio di Trento, che era finito nel 1563. Quindi lui dice magari ci ritroviamo a settembre-ottobre e a dicembre chiudiamo. Poi ai vescovi, vescovi polacchi gli dicono, e anche gli olandesi che vanno a salutare la crisi dicendo santità, ci vediamo a ottobre per la ripresa del concilio, e gli ha risposto probabilmente allora avrete un altro papa. L'altro papa è Monti, papa Giovanni muore, Monti, che per prima cosa dice il concilio. Quindi sono un po' gli anni come c'è tutta la formazione del... E poi lo ricordo solo, ci sarà tutto il problema che è riaperto oggi nella ricezione del concilio, cioè come è stato accolto, che cosa è successo, pensate agli anni dopo il concilio, il cosiddetto 68, gli anni 70, tutto quello che volete, cioè, e tutto il dibattito odierno molto aperto su come è stato accolto e ancora più come è stato realizzato il concilio. Ah, questo è tutta l'altra roba. Mi fermo per la morte di Papa Giovanni in questo, scusate se è stato un po' pasticciato, però volevo un po' darvi un'idea, ma chi ha fatto delle scelte, qualcuno di voi dirà perché non hai parlato di questo, di quello, e ha ragione, io ho scelto alcuni eventi che mi sembravano significativi, ma ce ne sono tanti altri che potrebbero essere ricordati. Grazie.
Ma le cose che hanno portato al concilio, quindi quei profondi, quelle cose che hanno vivificato l'apertura del concilio, le ho capite. Però mentre parlava io stavo pensando a oggi e non so se questo è l'argomento che si può discutere in questo momento. Mi veniva in mente l'oggi, perché quelle condizioni che hanno reso possibile il Vaticano II, mi pare che oggi si sono verificate al contrario, cioè nel bloccato. E che quindi tanti di quei movimenti che ci sono stati e che poi nella sua spiegazione giustificano l'apertura di Papa Giovanni, oggi mi sembra che invece si sono verificati al contrario e giustificano quello che a noi sembra un blocco del Vaticano II, e quindi una non realizzazione, anche se facendo un'analisi un pochettino più approfondita ci rendiamo conto che molte cose sono cambiate e che il Vaticano II ha detto delle cose. Ma quello che mi ha sempre colpito è quel fatto di dire 50 anni sono pochi. 50 anni sono due generazioni, non sono pochi.
Grazie. Raccogliamo, come dicevo prima, almeno 30 minuti e poi prendiamo la parola.
Vorrei chiudere la, che grado di dogmaticità c'è nel Concilio Vaticano? Perché? Perché ad esempio non penso che i fratelli della fraternità San Pio X con le terre siano meno intelligenti di noi, anzi, e hanno una grande spiritualità. Io credo di avere anche ammirazione, non capisco perché rifiutano così in modo assoluto, se mi può dire qualcosa.
Infatti la pastoralità e la dogmaticità del concilio fu sempre dibattuto. So che questa domanda è interessante, ancora uno, poi ridiamo la parola.
Dunque, stavo pensando a questo, muore il Papa Pio XII, un Papa deve essere eletto e per eleggerlo ci vogliono dei voti, cioè ci vuole un accordo. Giovanni XXIII, ecco, Papa Roncalli sarà un Papa che porta una grandissima riforma, ma chi lo vota sa già che sarà un Papa così, voglio dire. C'è già una sorta di rinnovamento nella Chiesa per dargli i voti e eleggere Papa Roncalli come appunto un futuro Papa. Non so se mi sono fatta capire. Vuol dire, evidentemente c'era già allora un fermento nella Chiesa.
Io mi chiedo scusa ancora una volta, ma faccio solo un discorso da storico e mondano e non da chi crede lo Spirito Santo. No, non è che non ci creda, però credo che bisogna anche chiamare le cose come sono, perché poi lo Spirito Santo spesso attribuisce delle cose che non lo sa che succede. Cioè è un po' come la Presidente del Lazio, cioè firmato. E un po' lo Spirito Santo è un po' così, tanto qua fanno visto che è stato definito. Allora, se noi studiamo un po' in altro caso, lo studiamo storicamente, insomma, in modo molto semplice. Abbiamo dei conclavi molto lunghi, perché i papi non si mettevano d'accordo. Qualcuno ricorderà che uno dei conclavi fatto a Viterbo erano esattamente metà metà su due famiglie romane. I viterbesi stufi di questo hanno scoperchiato tutto il tetto e piovuto dentro, uno è morto, con la maggioranza di uno ha fatto il fatto. Sarà anche lo Spirito Santo, però se non li facevo piovere dentro, probabilmente piovuto le, sapete, tutte le fiammelle della Pentecoste, eccetera. E allora, dico che brucia, sai, è bello, che sei un bel magico. Provate, vicino al fuoco, un pezzetto di fuoco va via su un ginocchio, altro che parlare le lingue. Ma comunque, questo. Per cui alcuni conclavi sono stati molto difficili, a riprova di là di sono troppo discorso, non è che boh, poi la mente viene fuori, si prega, si chiede al Signore, lo do per scontato questo. Ma storicamente alcuni conclavi sono durati molto, alcuni sono durati pochissimo. Prendo 39, la stragrande maggioranza dei cardinali è entrato in conclave dicendo sarà Pio XII, cioè facendo. Avrà avuto qualche voto contro, ma erano quasi convinti che sarebbe stato. Nel 63 Papa Giovanni lo ha detto io sono stato eletto perché non c'era Montini in conclave, perché non era cardinale, ci fosse stato lui facendo lui, lo ha detto,
Dopodiché la maggior parte è entrata in conclave dicendo saranno tutti Eduardo. Nell'ultimo conclave i vaticanisti dicevano o lo fanno il secondo giorno e fanno Ratzinger o vanno avanti un mese, perché loro li candidati. E gli altri erano tutti un po' fragili, cioè non c'era lì il nome da dire sarà colui. Per cui dice, se trovano l'accordo su un personaggio, per usare un termine politico, su un conservatore intelligente, perché c'è una classe di conservatori non intelligenti, succede. Allora, visto che i candidati erano dei conservatori, meglio un intelligente. E quindi Eduardo poco. Quello di Papa Giovanni è stato più controverso. Intanto perché c'erano almeno 4 o 5 che si diceva sono candidabili. Poca gente aveva pensato a lui. Allora c'è un libro interessante che si chiama Concesso a Papa Giovanni, che racconta la storia prima delle elezioni e poi della beatificazione. Beh, ci sono due posizioni molto diverse. Fra chi dice che Papa Giovanni era del tutto disinteressato a diventare Papa, non ci pensava neanche ed è rimasto sorpreso, fra chi dice ha passato i giorni a Roma a farsi propaganda, a girare per i criminali e a cercare voti. Tutto discutibile. Che a Venezia abbia lasciato tutto in ordine, dicendo la profila eventualmente mi mandi a Roma sta roba qua, ha scontato storico. Ha preparato tutto. Nel caso, portami questa roba qua. Spirito Santo, soffio delle voci, puffi, casca in testa, e va bene. Quindi, ci sono casi in cui i cardinali che votano tanto al soldato che è quella persona, gli va bene quella linea. Ci sono casi in cui, meglio no, e ci sono casi in cui all'interno del conclave cercano un accordo, perché sono magari 3 o 4 candidati che fanno fatica a mettersi d'accordo. Dopodiché, non si può affatto escludere che l'accordo avvenga, prendono di più, ci ripensano, ci riflettono, in un clima di maggiore spiritualità. Per cui non sempre sanno che cosa farà. Voi probabilmente conoscete, qualcuno di voi conoscerà, se volete anche chi vi ha fatto lo scherzo, cardinale Siri, convinto di diventare Papa, quando ha eletto Giovanni Paolo I, che è uno di quelli che l'ultimo pensiero era diventare Papa. È andato in conclave, l'ultimo pensiero era che potesse diventare Papa. Mentre Giovanni Paolo II ci è entrato dicendo se di carico va bene. Siri è entrato convinto di diventare Papa e ha fatto una cosa. Il giorno prima aveva lasciato, 2 giorni prima, una lunga intervista alla Gazzetta del Popolo in cui ha fatto il suo discorso. Cioè, se divento Papa farò A, B, C, D, e ha fatto l'elenco delle cose. Ma erano tutte cose non mica molto belle. Ma la condizione per cui ha fatto quell'intervista registrata era che l'avrebbe pubblicata mentre c'era l'autocontato. Secondo me lui ha fatto un ragionamento molto furbo, cioè il discorso è: nessun cardinale leggerà il mio programma da Papa, ma lo leggerà quando sono già Papa, e io potrò dire l'avevo già detto. Il giornalista della Gazzetta del Popolo, che aveva registrato la cosa, l'indomani gli fece lo scherzo da questo caso da cardinale, quindi da parente. Pubblicò in prima pagina l'intervista. La pubblicò in prima pagina, l'intervista. E metà cardinale ha detto, per carità uno così, e sono entrato in conclave con la Gazzetta del Popolo. Questo è il dato storico. L'elemento effettivamente interessante del dato storico sì, è che per una grandissima cultura, ma era un uomo squadrato, lui infatti ha detto che nella mia vita ho avuto una sola idea, quella di farmi prete e di vivere il mio sacerdote. Una volta in un articolo scrivo, certo che una sola idea è un po' poco, da sbaglio. Comunque, a parte questo, ebbe l'infelice idea da principe della Chiesa com'era di dire sono tutte falsità, io non ho mai fatto quell'intervista, dicendo come oseranno contraddire un cardinale. Ma voi mettetevi nel panno di un direttore di un giornale che dice ho pubblicato un falso. Beh, se il direttore di un certo giornale, non vi dico quale, quanto pubblicare il falso, e sono condannati in prigione, se vogliamo non ci va, non facciamo dei matti, però ha detto questo. All'indomani mattina, in prima pagina di quel giornale, c'era scritto, cardinale si è detto così, è stato qui l'altro ieri da me, con il suo segretario, il 15, è tutto registrato, chi vuole venga nella sede romana della Gazzetta del Popolo, gli facciamo sentire la registrazione, punto. Vabbè, il direttore ha fatto questa operazione, ma chi l'ha fatta davvero è un frate. a cui ci era fatto alcuni scherzi, mi permetto di non dire il nome perché è morto, quindi potrei anche dire falso, intanto che è morto, però vi assicuro che è vero. E sto frate aiutò il tizio a fare l'intervista e poi disse: dai, pubblichiamolo subito. Avete un frate al voto di obbedienza al suo superiore, ma non al direttore del giornale. E quindi ecco, questo per dire: ogni conclave ha una sua storia. E qualche volta i cardinali sanno, seguiamo quello, qualche volta dico: vabbè, parliamo fra noi e vediamo come fare. Pio X è un caso. È una storia che non venne fatto Rampolla per il veto dell'imperatore, è una storia, perché Rampolla, dopo, qualcuno sa, Rampolla aveva diversi voti e il cardinale di Cracovia sta tradicendo, parla in nome del mio imperatore, perché aveva il diritto di voto, e vi leggo, mi ha chiesto di dirgli di non votare Rampolla. E tutti dicono, quindi non è diventato papa. In effetti l'elezione successiva Rampolla ha avuto più voti, ma non bastava per diventare, quindi dire che il veto arriva fuori più invece che come prima cosa ha fatto la scomunica per chi si permette di dare dei suggerimenti dentro il conclave. Ecco, questo Pio X, ma a mio avviso è un caso di uno che entra in conclave dicendo: ma io non penso proprio di farlo, e probabilmente molti cardinali non pensavano lui, poi davvero ci sono delle ragioni. Per questo dicevo, ogni conclave ha una sua storia. E invece questo della dogmaticità si può davvero rispondere a telegramma. Allora, da un lato molti vescovi hanno chiesto al Papa di non definire dogmi del concilio. Alcuni vescovi dicono che questo concilio non vale niente perché è stato un concilio pastorale e non dogmatico. Se mi permette di dare la mia opinione, io sempre ho pensato che la validità di questo concilio, perché è un concilio pastorale, qual è il compito della Chiesa? Non è di definire delle dottrine, ma di annunciare la parola di Dio. E se un concilio ha come scopo, ci riuniamo, se studiamo insieme come annunciare oggi la parola di Dio, fa ciò che chiede la Chiesa. La forza del concilio è che è stato un concilio pastorale, ma questa è la mia opinione. Lefebvre, oltre a tutte le ragioni per cui non c'è, ce n'è una, la ragione base è che Lefebvre dice il concilio, che è stato uno dei grandi, delle grandi tragedie della storia, Lefebvre parla dei papi di Roma come degli anticristo, e di Ratzinger, non ancora papa, dice: è l'anticristo a Roma, lo scrive Lefebvre. Fra i vari elementi che non hanno convinto, dicono cambiamento, ma ce n'è uno in particolare. Questo concilio ha definito, ha parlato, ha usato il termine di libertà religiosa, dicendo che di fatto la verità ha gli stessi diritti dell'errore. L'errore, come sono tutte le altre religioni, non hanno dignità, ma solo la Chiesa Cattolica. Il solo termine di libertà religiosa è inconcepibile. Ora, tutto il concilio è segnato da questo documento, ce ne sono altri che lui rifiuta. Per cui o la Chiesa di Roma dichiara esplicitamente che quel concilio è stato un errore, o noi non torniamo. Quindi una, dico tutto, ma una delle ragioni fondamentali del rifiuto di Lefebvre è il testo sulla libertà religiosa. E la prima domanda, dovremmo fare un'altra relazione, è indubbio che sono due modi di leggere l'oggi. Certamente, a mio avviso, alcuni documenti conciliari sono stati un pochino dimenticati, per cui se si vuole leggere in chiave abbastanza negativa l'oggi, si può anche dire: alcuni documenti sono stati dimenticati. Se si vuole leggere in chiave positiva, io credo che il concilio ha prodotto nella coscienza dei credenti una modifica da cui non si torna indietro. Non si torna indietro. Cioè, non è cambiata la dottrina, le parole, è cambiata la nostra coscienza. Cioè, chi ha vissuto da credente prima del concilio non è peggio, constata che il suo modo di pregare, di credere, di esprimere, è cambiato. E voi sapete che quando cambiate il modo di pregare, cambiate anche il modo di credere. Non è una battuta che l'ex orandi diventa l'ex credente. Se voi pregate in un certo modo, o prima o poi, credete in quel modo lì. Se la vostra preghiera è cristologica, prima o poi mettete al centro della vostra fede di Gesù Cristo. Se la vostra fede è in qualche santo, benissimo, ma solo, o prima o poi quello diventa il centro della vostra fede. E questo il concilio l'ha sempre detto, ecco, ma il concilio ci ha detto in modo espliciti. Ci ha ricordato che la riforma liturgica, che è uno dei centri del concilio, cioè un modo diverso di pregare, o prima o poi cambia la coscienza del credente. E su questo a mio avviso non si torna indietro. E questo ritengo sia uno degli apporti. Una lettura, se vogliamo, da parte di un pessimista come me, è una lettura positiva. E dopodiché, se voglio prendere gli elementi per dire che c'è stato un certo blocco, ho solo l'imbarazzo della scelta. Ma mi sforzo di vedere, ci sono state delle cose straordinarie, ma io ho citato l'ecumenismo, ma pensate solo negli anni 50, cosa si pensava in Italia dell'ecumenismo, cosa si pensava oggi? Cioè, ma voi immaginate che io potessi andare, come facevo, negli anni 50 se entravo in un tempio valdese, mi scomunicavo. Adesso quando capita io vado a fare il sermone nel tempio valdese e invito il protestante ad andare a dire. Certo, con tutti gli accorgimenti, la gente sa che di un'altra confessione, non bisogna fare finta, perché così non si risolve niente. È la coscienza delle divisioni che si aiuta a superare, ma se fai finta che non ci siano, resti sempre dove sei. Ma pensare che 50 anni fa, io credo, ma adesso, fosse entrato in una chiesa protestante a fare l'omelia, è inconcepibile. Oggi lo facciamo con tutte le spiegazioni, ma è concepibile. I matrimoni, bisogna fare i due cerimoni, ora i due sposi scelgono in quale tempio andare, i due pastori, il pastore, il prete o viceversa, fanno la cerimonia. Simbolo del taglio, ma guardate che è un cammino incredibile. Dopodiché ci sono dei blocchi, eccetera, eccetera. Ma cerchiamo anche di vedere il cammino che abbiamo fatto. Forse abbiamo ancora al volo qualche.
Al volo due domande.
Ma questo io non mi fido molto li leggo purtroppo, ma non mi fido molto dei giornalisti della stampa di Repubblica, che ma neanche di Avvenire, cioè, non mi fido molto dei giornalisti. Mi sono iscritto all'albo dei giornalisti 50 anni fa, quindi sono un giornalista di professione, però. Nel senso che da un giorno all'altro devono sempre provocare, quindi fanno articoli un po' qualche ora. Il problema, ma questo lo ricordo solo da me come merito, perché il vero problema che viene aperto da questo problema del magnate, del cubaio, eccetera, è il problema oggi, secondo me, enorme, non più dell'ecumenismo, ma dell'interreligiosità. Questa è la prospettiva in cui ci troviamo, di fronte alla quale bisogna riflettere in un certo modo, ma lo ricordo solo, non me la sento in 2 minuti e mezzo di entrare in un'immagine del genere. Ho parlato più volte in giro qua o di là, però con delle promesse completamente diverse, cioè facendo tutta una riflessione. Poi si può anche pensare che se facessero un po' di struttura nel loro paese invece di usare i miliardi di dollari che ricevono dal petrolio considerando il loro, gli fa un certo effetto, cioè, che uno spenda 80 milioni di euro, mi ricordo, per comprare due giocatori che giocheranno in una squadra di Parigi e che abbia milioni di persone che muoiono di fame, fa un certo effetto. Però vabbè, questo è un discorso un po' diverso, poiché il fratello di quella dell'Arabia Saudita viene da Parigi e affitti tutto l'utenza che conosce Parigi, 200 camere da 700, 800, 900 euro a notte, e li affitti tutti perché il suo seguito di 200 persone, mi fa un certo effetto. Questo è un problema diverso, perché però quando parliamo di interreligiosità forse è il caso di ricordare anche queste cose. Però il problema è un altro, il problema è noi fino a un po' di anni fa abbiamo dialogato con 30.000 ebrei, 40.000 di tutto il mondo protestante italiano, ci troviamo in casa 1 milione di musulmani e quasi 2 milioni di ortodossi. Cioè, è mica lontano. Cioè, io penso a, giustamente a tutto ciò che abbiamo messo in piedi per dialogare con due mondi, non voglio fare una questione di numeri, però le persone etiche. Però avevamo di fronte grosso modo 70-80 mila persone, adesso ne abbiamo 3 milioni di fronte, forse dobbiamo incominciare a riflettere in un'altra ottica, però io lo cito soltanto, e se poi sento che entreranno la Sicilia, non lo so, mi spiace per tanti amici in Sicilia, mi spiace un po' per un bel paese, insomma. Anche l'arcivescovo di Palermo era mio compagno di scuola, quindi mi spiacerebbe un po', comunque insomma. Pino Ruggeri, che io considero il più grande teologo vivente, io lo considero tale, stata tanti e minotto, adoro il mare, queste robe qua, ecco, mi piace moltissimo il pesce qua. Però vorrei concludere ricordando il personaggio che mi è stato ricordato, e che tra l'altro è un brutto momento, perché lui era lei, la signora Giugiani, che è stata la vera iniziatrice del piano di documenti in Italia. E ha dedicato tutta la sua vita al dialogo ecumenico. È lei che ha messo in piedi gli incontri della Mendola, è lei che ha fatto le settimane di studio in Vingiani, si chiama Vingiani. Questa donna a un certo punto ha deciso, perché c'era un certo vescovo, di lasciare tutto e di costituire un centro ecumenico a Livorno, dove qualche volta, anni fa, è nato un mega archivio con tutto il suo archivio, che è straordinario, stava nascendo una biblioteca e un centro studi a Livorno. Io, Spirito Santo, ogni tanto cambio opinione, adesso un nuovo che è arrivato, ha sciolto tutto, ha incamerato tutto il materiale, ha detto alla responsabile che non sappiamo più cosa farsene di te, allora ha dato di fare le stesse cose a Venezia, si chiama Bulgana, e quindi mega archivio che è in fase di catalogazione, non so cosa succederà, ma questo è l'aspetto storico al quotidiano. Mentre appunto, mi fa piacere ricordare questa donna straordinaria che davvero ci ha insegnato che cos'è l'ecumenismo quando nessuno ci pensava. Significa dal concilio, poi è anche prima, ci ha creduto davvero e credo ci abbia lasciato un segno straordinario. Tra l'altro vi ricordo, ho detto un po' di scopo pubblicitario parlando di grandi donne, è appena uscito della Valerio un volumetto da Carocci piccolino ma interessante in cui ci sono mini biografie delle editrici al concilio, le donne al concilio, cioè sono 15 e ognuna da un, tutto il mondo da un piccolo flash. E ieri, l'altro ieri c'è stato Roma un convegno sulle donne al concilio in occasione della pubblicazione di un libro, un altro libro in cui prendono alcuni personaggi di grande rilievo e raccontano, mi permetto di dire raccontiamo, che cosa hanno scritto e detto sul concilio, cioè le loro lettere, gli scritti, sono due testi secondo me di lettura molto semplici ma molto interessanti. Dico questo per avere aperto il discorso di questo incredibile ruolo che ha avuto negli anni della storia del comunismo in Italia. Si dice sempre, nel regno di prete per la presenza di un vescovo, ma si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E questo la mia politica è a qualche problema. Vabbè, questo è la mia versione. Concludo appunto ricordando questa donna che era di
nato, di Gesù Cristo, sarà ben anche nato se c'era la madre, se non c'era la madre. Chiamatelo poco, insomma.
Ciascuno di noi veramente l'appuntamento, come ci ha ricordato il vescovo, è per giovedì sera presso la Basilica di San Sebastiano, la chiesa di San Sebastiano nel chiostro, per ricordare quella serata straordinaria. Poi